Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. 240 milioni in meno a partire dal 2027, 900 posti cancellati in tutte le regioni. Le conseguenze, secondo la SSR, delle contromisure del Consiglio federale all'iniziativa 200 franchi bastano. Preti pedofili, abusi sessuali, un'inchiesta rivelano diversi casi all'interno dell'abbazia di Saint-Maurice, una delle più prestigiose istituzioni cattoliche in Svizzera, coinvolto anche il responsabile ad interim, il priore Jacques Nou. Definito con gli ultimi ballottaggi il nuovo Parlamento per i prossimi 4 anni, come si tradurranno i nuovi equilibri politici nella prossima legislatura, nel giornale L'Opinione di un politologo. Nel ballottaggio delle presidenziali in Argentina trionfa Javier Milei, il candidato antisistema che promette di cambiare profondamente il paese. Quali le possibilità di successo? Ne parleremo con un esperto. Un accordo in extremis con la giustizia spagnola per evitare il processo per frode fiscale. La star della musica pop Shakira pagherà una multa di più di 7 milioni di euro. Avete dunque sentito nei titoli, la SSR quantifica l'impatto delle contromisure presentate dal Consiglio federale in risposta all'iniziativa popolare 200 franchi bastano. Con il calo delle entrate pubblicitarie e l'annullamento dell'adeguamento al carovita, all'azienda verrebbero a mancare fino a 240 milioni di franchi all'anno a partire dal 2027 e circa 900 posti di lavoro dovrebbero essere gradualmente tagliati in tutte le regioni. Da Berna in arriva.
2 settimane fa il Consiglio federale ha presentato le sue contromisure all'iniziativa popolare 200 franchi bastano, che punta a ridurre il canone radiotelevisivo. Il progetto governativo è stato sottoposto a una procedura di consultazione, progetto che, lo ricordiamo, prevede la riduzione dagli attuali 335 franchi all'anno a 312 nel 2027 e 300 nel 2029, nonché l'adeguamento nel 2027 delle regole relative alle imprese paganti il canone. Oggi la SSR si è espressa su tale proposta quantificandone l'impatto. Ebbene, il piano firmato ministro dei media Albert Rösti, con il calo degli introiti pubblicitari e la cancellazione dell'adeguamento al carovita, avrebbe, stando all'azienda, conseguenze molto importanti. Si parla di una perdita a partire dal 2027 in grado di raggiungere i 240 milioni di franchi all'anno. L'accumulo di sfide finanziarie, si legge in un comunicato diffuso dall'azienda, avrebbe un impatto drastico sul programma e sul personale. Complessivamente dovrebbero essere tagliati gradualmente circa 900 posti di lavoro in tutte le regioni. Per il direttore generale Gilles Marchand, citiamo, la SSR sta già facendo tutto il possibile per compensare il forte calo delle entrate commerciali. Un ulteriore indebolimento avrebbe certamente un impatto negativo sulla qualità dei programmi offerti e in tutte le regioni, a scapito del pubblico. Fine citazione. Jean-Michel Sinat, presidente del CDA, rileva da parte sua come, e citiamo di nuovo, in un momento in cui i media lottano con crescenti problemi di finanziamento e posti di lavoro vengono tagliati, è un errore indebolire massicciamente la SSR. Fine citazione. La consultazione dura fino al 1 febbraio.
E delle conseguenze per quanto riguarda la RSI delle proposte del Consiglio federale ci occuperemo nell'edizione odierna di 6 di sera. Torniamo ora a parlare di abusi sessuali nella Chiesa. È un'abbazia prestigiosa, tra le più antiche ancora in funzione. Saint-Maurice in Vallese è al centro di un'inchiesta giornalistica che ha individuato i nomi di almeno 9 preti sospettati di abusi. Il contributo di Lucia Mottini.
E il m'ha pris en fait avec un bras. E avec l'autre main, bah, il a commencé à me toucher, en fait.
È una testimonianza precisa quella di Mélanie, che racconta l'abuso subito all'età di 12 anni da parte del prete invitato a casa dai genitori in vista del battesimo del fratellino. È una delle testimonianze di vittime e dei loro familiari messe in luce dalla trasmissione della televisione romanda Mise au Point, una trasmissione che si basa anche su dossier giudiziari e archivi ecclesiastici. Secondo l'autore dell'inchiesta, sono ben 9 i canonici sospettati di abusi sessuali o di pedofilia e di 2 fa i nomi per la rilevanza della loro funzione. Si tratta dell'abate Jean Scarcella, che si è già ritirato dalla direzione dell'abbazia in settembre per queste accuse, e del suo successore ad interim Roland Jacquenoux. Nel 2003 il canonico Jacquenoux è denunciato ai superiori per aver abusato di un novizio. Dopo quei fatti viene inviato in Kazakistan, dove rimane per molti anni. Di ritorno in Vallese nel 2015 si ritrova ora alla testa della prestigiosa abbazia, che comprende anche un collegio e diverse parrocchie. Stamattina è stato sospeso dall'insegnamento su richiesta del Dipartimento dell'Istruzione. Ma torniamo alla testimonianza iniziale di Mélanie, la cui denuncia all'epoca dei fatti venne archiviata. Secondo un documento citato da Mise au Point, la polizia era stata invitata dal giudice istruttore a non indagare nei luoghi frequentati dal prete, in particolare nella scuola dove insegnava. Per il responsabile del Dipartimento Valesano di Giustizia e Polizia, Frédéric Favre, evidentemente imbarazzato, toccherà ora al Consiglio della Magistratura verificare se ci sia stato un malfunzionamento della giustizia.
E la presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da tutti gli incarichi. Annetta Kurschus, già pastora della parrocchia di Siegen, è accusata di aver coperto un suo dipendente, presunto responsabile di abusi sessuali. Non sono in grado di portare avanti chiarimenti su casi di violenza sessuale in seno alla Chiesa Evangelica, ha affermato Kurschus, chiesa che in Germania conta circa 20 milioni di fedeli. Passiamo ora alla politica nazionale. Con gli ultimi ballottaggi di ieri ha preso forma definitiva il Parlamento per la prossima legislatura. Se al Consiglio nazionale c'è stato uno spostamento verso destra, agli stati invece è il centro-sinistra ad uscire più forte. Quali le implicazioni di questi nuovi equilibri per il prossimo quadriennio? Alessio Veronelli ne ha discusso con il politologo Sean Muller.
Vuol dire che ancora più che finora sarà necessario creare delle maggioranze allargate, cioè non solo due partiti insieme che arriveranno al 50% più uno in una Camera. Questo non basterà, perché ci sarà sempre l'altra Camera, e questo vale per ambedue Camere. Dunque, ancora più che finora sarà necessario di creare delle maggioranze allargate che vanno al di là di 50, 60, magari anche 70%.
A livello di partiti maggiori, dopo l'onda verde del 2019, gli ecologisti sono in fondo tornati a percentuali e seggi più rappresentativi. Bene l'UDC, bene il centro, non bene il PLR.
Il PLR ha perso seggi, sono quasi quasi davanti al centro sul punto di vista del percentuale di voti a livello nazionale, ma solo se includiamo LPS, il liberale di Basilea Città, che è un po' una storia a parte. Dunque rimarranno il terzo partito, anche se hanno perso dappertutto, hanno perso soprattutto anche in Romandia, dove erano comunque un partito forte, il partito più forte fino a qualche settimana fa. Liberali e il partito di centro sono i due partiti che faticano di più con la coesione interna, sia nei cantoni sia al Parlamento federale. Hanno di meno disciplina di partito, perché anche nell'ADN di ambedue i partiti di lasciare la libertà di voto anche ai loro membri. Ma questo ormai sarà sempre più difficile, perché sul livello nazionale, magari nelle regioni linguistiche, quando si hanno delle deviazioni, sarà difficile vincere delle elezioni.
Sean Muller, ieri sono state elette tre donne, questo sì, ma il bilancio femminile di questa elezione resta deficitario per un Parlamento anche più anziano.
Anche se dobbiamo dire che il grande cambiamento è avvenuto 4 anni fa. Allora, se oggi compariamo sempre con 4 anni fa, ci usciamo male, perché 4 anni fa abbiamo veramente fatto tanti salti, non solo sul livello del genere, ma anche sul livello dell'età. Avevamo uno dei parlamenti più giovani 4 anni fa. Quest'anno siamo tornati piuttosto sulla via normale, dove siamo a 48-49 di età media nel Consiglio nazionale e qualcosa più di 50-53 nel Consiglio degli Stati.
E queste erano le considerazioni del politologo Sean Muller. Ancora politica, stavolta regionale. Nel pomeriggio a Bellinzona si apre la sessione del Gran Consiglio ticinese. Sul tavolo la mobilità stradale e temi di sanità principalmente. Più nel dettaglio sentiamo Pervin Cavacciolo.
Verrà affrontata in questa sessione, dopo essere stata rimandata dalla precedente, la parità salariale. Una mozione chiede che il governo ogni anno presenti un rapporto su come e quanto è avanzato il piano di azione cantonale sulle pari opportunità, un modo per tenere alta l'attenzione sul tema a livello politico. Tuttavia, non tutti sono d'accordo sulla proposta. E poi si dibatterà di mobilità, con la trasformazione dello svincolo autostradale di Sigirino da provvisorio a definitivo. Per una maggioranza della competenza precedente commissione ci saranno vantaggi per l'area del Vedeggio. Non la pensa così una minoranza composta da Verdi e socialisti. E poi sul tavolo dei gran consiglieri ci saranno anche alcune proposte in ambito sanitario targate Movimento per il Socialismo. Ne cito un paio. In due iniziative distinte si chiede che gli aiuti domiciliari e le case anziani vengano dirette da personale sanitario e non amministrativo. Un'altra vorrebbe che il cantone si faccia carico dei primi di cassa malati per i giovani. Concludo segnalando anche la proposta del Partito Comunista di ripristinare la regia federale della posta, e questo, sostengono gli iniziativisti, per ridare un servizio pubblico ai cittadini. Nel concreto si chiede che la posta riprenda tutte le attività soppresse o cedute ai privati. Una maggioranza della Commissione Gestione Finanze, ovvero UDC, Lega, Centro e PLR, pur comprendendo le preoccupazioni, è dell'opinione che difficilmente la proposta si potrebbe attuare.
La guerra a Gaza, un bombardamento israeliano che ha colpito un ospedale, avrebbe provocato almeno 12 morti, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di Hamas. Israele da parte sua non ha commentato, confermando però che le operazioni militari contro infrastrutture di Hamas nel nord della striscia di Gaza vanno avanti, ma anche il sud è sotto bombardamenti. Altre 15 persone, inclusi donne e bambini, sarebbero state uccise a Rafah, secondo fonti di stampa palestinesi. Intanto una delegazione di ministri degli esteri di paesi arabi a maggioranza musulmana si trova a Pechino nella prima tappa di un tour diplomatico. L'obiettivo dichiarato è la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza. La Cina ha ribadito il suo sostegno alla soluzione dei due stati, mentre Israele osserva con fastidio. Ce ne parla da Taipei Lorenzo Lamperti.
Siamo un vostro buon amico e un fratello. Wang Yi, ministro degli esteri cinese, accoglie così la delegazione di paesi a maggioranza musulmana arrivata oggi a Pechino per iniziare un tour diplomatico volto a chiedere il cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Presenti i ministri di Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Indonesia e autorità nazionale palestinese, con il segretario generale dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica. Ci aspettiamo un ruolo più forte delle grandi potenze come la Cina per fermare gli attacchi contro i palestinesi, ha dichiarato l'egiziano Sameh Shoukry. La Cina si è detta pronta a lavorare per ripristinare la pace. Wang ha parlato di disastro umanitario e ha ribadito l'appoggio alla soluzione dei due stati, sostenuta da Pechino sin dall'indomani degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ancora più esplicita la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning. Siamo scioccati dagli attacchi contro i civili e i bambini di Gaza, ha detto oggi in conferenza stampa, dopo che Wang ha accusato più volte Israele di essere andata oltre il diritto all'autodifesa. Significativo che la prima tappa della delegazione musulmana sia Pechino, che a novembre detiene la presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Anche se tra gli osservatori c'è chi intravede un messaggio agli Stati Uniti sulla crescente influenza diplomatica cinese in Medio Oriente. Sin qui Pechino non ha approfittato dell'evento per rivolgere critiche a Washington, si lamenta invece Israele. Più che parlare di cessate il fuoco, bisognerebbe chiedere il rilascio immediato degli ostaggi di Hamas, ha dichiarato l'ambasciatrice a Pechino.
Torniamo ora sul trionfo di Javier Milei nel ballottaggio delle presidenziali in Argentina. Il candidato ultraliberista, che si è definito anticasta, ha promesso di sistemare l'economia del paese afflitto da problemi molto gravi, su tutti l'iperinflazione. E per capire cosa intende fare allora il neoeletto presidente, abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Dunque, cosa intende fare, presto detto? Abbattere l'inflazione, ridurre la povertà, creare posti di lavoro genuini, come li ha definiti, senza dimenticare le privatizzazioni delle aziende nazionali e i tagli alla spesa pubblica. Ma vediamo di fare un po' di chiarezza sulla situazione attuale dell'Argentina con qualche numero. Il prodotto interno lordo è di 633 miliardi di dollari, a titolo di paragone quello svizzero è di 808 miliardi. È la terza economia dell'America Latina, dietro a Brasile e Messico. È un'economia variegata, con diverse risorse naturali, agricoltura e allevamento molto importanti a livello mondiale. A questo aggiungiamo il grande contributo di industria e turismo, senza dimenticare una popolazione con un elevato grado di istruzione. E infatti la disoccupazione è tutto sommato ad un livello accettabile, al 6,2%, meno di alcuni paesi europei industrializzati. Quindi un quadro che offre dei presupposti di sviluppo molto interessanti, anche perché non dimentichiamo che fino a 100 anni fa l'Argentina contendeva gli Stati Uniti il primato di paese più ricco al mondo. Oggi però ha un tallone d'Achille, ovvero l'inflazione, la quale nel mese di ottobre su base annua ha raggiunto il 143% e si stima che entro fine anno arriverà al 180%.
Inflazione altissima dunque. Marzio, mi lei ha parlato di dollarizzazione dell'economia. Che cosa significa?
Vuol dire sostituire i pesos argentini con il dollaro americano. Andiamo con ordine. L'inflazione alta è dovuta anche alla monetizzazione del debito pubblico, ovvero, viste le difficoltà a finanziarsi sui mercati internazionali, la Banca Centrale Argentina ha stampato moneta per coprire la spesa statale, aumentando la massa monetaria in circolazione e quindi l'inflazione. Con la dollarizzazione questo non sarebbe più possibile, perché si dipenderebbe dalla Fed statunitense e dalle sue politiche monetarie. Questo vuol dire inflazione sotto controllo, certo, ma il fatto che Buenos Aires non potrebbe più decidere se svalutare o meno il pesos a dipendenza delle esigenze del momento. Quindi dal punto di vista, diciamo, tecnico potrebbe funzionare, ma vuol dire mettersi completamente nelle mani degli Stati Uniti per quel che riguarda la politica monetaria. Poi bisogna capire due cose: dove prendere i dollari per convertire i pesos, visto che la banca centrale ha le casse di valuta estera vuote, e per l'Argentina andare a prendere a prestito sui mercati internazionali è difficile, visto che il suo debito pubblico è classificato dalle agenzie di rating come CCC-, ovvero spazzatura. Inoltre, a quale cambio convertire i pesos in dollari? Il cambio ufficiale ci dice che per un dollaro ci vogliono circa 350 pesos, ma in realtà viene scambiato a 950 pesos. Insomma, una bella differenza.
Dollarizzazione dell'economia, privatizzazioni, dunque drastici tagli alle spese dello Stato. Questa dunque la ricetta di Milei ricordata da Marzio Minoli, una terapia shock come è stata definita per un paese con grandi problemi economici. Ma allora quali possibilità di successo hanno queste proposte di Milei? Lo abbiamo chiesto a Loris Zanatta, che è professore di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Sentiamo.
Le possibilità di successo onestamente non le sa nessuno. Va detto che anche qualora avessero vinto i peronisti, delle misure di shock le avrebbero dovute prendere. Il governo Milei si trova, dal punto di vista economico, oltre che istituzionale e sociale, una vera e propria bomba in casa, e la via del gradualismo è stata in qualche modo bruciata dall'anterior governo non peronista, quello di Macri. Quindi si capisce che Milei, esattamente come aveva promesso, prometta di andare a fondo presto e subito. Però rispetto alla sua domanda, le possibilità di successo non le sa neppure Milei, perché la situazione è talmente grave che nessuno può conoscere gli effetti. Però può essere che l'impatto sia positivo sui mercati internazionali, almeno a medio termine.
Situazione grave dal punto di vista economico, però a Milei mancano i numeri in Parlamento per concretizzare il suo programma. Avrà bisogno del sostegno del centrodestra, che gli ha già permesso di vincere il ballottaggio presidenziale. Questo sostegno non rischia di annacquare, di attenuare il suo programma politico?
Ma la politica funziona così, è una coperta corta, non riesce a coprire tutto. Direi che Milei, essendo un outsider, cresciuto enormemente in così poco tempo e non avendo perciò una sua classe dirigente, in realtà potrà beneficiare ampiamente dell'alleanza con il centrodestra di Macri, il partito pro, il quale tra l'altro ha già un'esperienza di governo e sicuramente ha una classe dirigente in grado di sostenerlo. Non solo, ma l'alleanza con Macri gli consente una maggiore credibilità dinanzi, diciamo, agli attori della politica internazionale o della finanza internazionale, che ovviamente verso la figura di Milei, così eccentrica, per usare un eufemismo, sono piuttosto preoccupati.
Attenuate o meno, comunque le idee di Milei rischiano di provocare delle conseguenze sociali importanti. Non si rischia una destabilizzazione del paese dal punto di vista proprio sociale, con la possibilità anche di disordini?
Da un lato mi faccio dire che fa un po' sorridere che tutti minaccino il disagio sociale. Milei vince proprio perché c'è tanto disagio sociale causato dalle politiche peroniste. Cioè, l'Argentina, un paese che dovrebbe navigare nelle fasce alte del benessere mondiale, è un paese con il 50% di poveri. Quello che invece sì, e su questo la domanda sicuramente ha molto senso, è che soprattutto nella provincia di Buenos Aires, dove ci sono le concentrazioni di povertà maggiori, dove maggiore è il potere clientelista del peronismo, il peronismo ha sempre dimostrato storicamente di ricorrere o di poter ricorrere alla violenza di strada o alla protesta anche di strada per cercare di bloccare i governi non peronisti, i quali infatti raramente hanno finito il loro mandato. La piazza è stata silente o quasi dinanzi al governo peronista nonostante i suoi disastri negli ultimi 4 anni, ma oggi c'è da aspettarsi che si riorganizzi contro un governo non peronista, è sempre stato così.
Questo dunque è quanto ci ha detto Loris Zanatta, che è professore di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. In conclusione ora una notizia che riguarda una star della musica pop. L'avrete riconosciuta, si tratta di Shakira, che stamane è comparsa in tribunale a Barcellona accusata di frode fiscale, un processo che si è concluso subito grazie ad un accordo dell'ultima ora che ha permesso alla superstar colombiana di evitare il carcere. I dettagli con questa corrispondenza dalla Spagna di Mariangela Paone.
Una multa milionaria per evitare il carcere. Si è concluso così quello che si annunciava come uno dei processi più mediatici dell'anno. Nella prima udienza della causa che la vedeva imputata per frode fiscale in Spagna, la cantante colombiana Shakira è arrivata a un accordo con l'accusa che le permette di evitare una condanna, riconoscendo di aver evaso il fisco per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Il processo, che rischiava di diventare una radiografia pubblica degli anni in cui la cantante ha vissuto a Barcellona durante la relazione con l'ex giocatore del Barça Gerard Piqué, è invece durato appena pochi minuti, quelli che sono bastati al magistrato per spiegare che si era raggiunto un accordo dopo un cambio della strategia della difesa della cantante, che finora aveva mantenuto l'intenzione di ribattere alle tesi dell'accusa che chiedeva 8 anni di carcere e una multa di 23,8 milioni di euro. Arrivata questa mattina alle 10 al tribunale a Barcellona, la cantante ha preso la parola per dichiarare la sua conformità con l'accordo, ma in un comunicato diffuso poco dopo ha spiegato che è frutto del logoramento e della volontà di non perdere altro tempo e evitare l'impatto dell'esposizione mediatica. Shakira pagherà dunque 7,3 milioni di euro e altri 432 mila euro per evitare i 3 anni di carcere a cui è stata condannata.
Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.